Ci viene data la possibilità ancora una volta in questo periodo pasquale, nell'ottava, dopo l'Albis, per noi domenica delle prime comunioni, no? Ci viene data ancora una volta la possibilità di meditare, di lavorare un po' su un testo di apparizioni del risorto. Il testo dice: Gesù apparve ai suoi presso il mare di Tiberiade, cioè su in Galilea. L'annotazione è interessante perché ci fa capire che i discepoli sono tornati ormai a casa, come quelli di Emmaus stavano tornando dall'altra parte a casa loro, così questi, Pietro e quattro altri amici, sono già tornati su, hanno chiuso baracca e burattini a Gerusalemme, sono tornati in fretta nei luoghi dell'origine, della loro vita, quelli che avevano frequentato prima dell'incontro con Gesù, che aveva scombussolato per 2 o 3 anni la loro vita, e adesso che la vicenda di Gesù era chiusa, sono tornati ai luoghi del passato, alle attività del passato, cioè la loro vita è rientrata nei ranghi, nel tran tran delle occupazioni quotidiane. Non ci sono più slanci, non ci sono più sconvolgimenti, non c'è più l'attesa del regno, hai capito? È andata così. No. E il testo dice in maniera laconica, come se descrivesse un fatto che ha fatto 1 milione di volte. No. 5 di loro si trovavano insieme, dice il testo. Non c'è più il maestro che assegna il compito, che indica un cammino. Quasi per inerzia questi 5 tornano all'attività antica. E Pietro dunque, quel giorno lì, dice: io vado a pescare. Gli altri lo seguono, quasi per inerzia appunto. Veniamo anche noi a pescare con te. Ma in quella notte non presero nulla. E qui comincia a lavorare il testo, no? Vedete, con pochi tratti, sta gente che è tornata ai nostri mestieri, quello che facciamo noi tutti i giorni, no? Il testo dice: non presero nulla. Cioè viene descritta quella situazione di vuoto, di inutilità, di scarsità, di mancanza di vita, nella quale ormai versa la vita di questi discepoli, ma che è la condizione comune a tutti i figli di Adamo. Cioè tutti noi si lavora, sia che si vada in vacanza, si vada al lavoro al mattino, si faccia una cena in famiglia, si lavora come esseri mancanti, capito? Dobbiamo subito pensare di far qualcos'altro. Non era quella lì la cosa che, certo, è servita per trascorrere bene la sera, ma bisogna subito proiettarci su qualcos'altro, no? La nostra condizione è radicalmente una condizione di scarsità. Poi all'improvviso il racconto conosce un mutamento di registro, introduce questa specie di evento di rivelazione che noi sappiamo da tutto il Vangelo cos'è, no? Ci si fa incontro Dio, la parola di Dio, l'evento di Dio che è avvenuto nella resurrezione di Gesù, ma che avviene in ogni situazione in cui uno si accorge che la sua vita è sovrastata da questo evento. Dio viene, capito, anche stasera, anche qui, ma anche a cena dopo, capito, anche a seguire un dibattito televisivo dopo, viene il Signore sempre. Basta che un uomo apra gli occhi, il Signore viene. Cioè questa è la struttura della fede, no? Non ci lascia mai un momento solo, siamo noi che eventualmente chiudiamo la finestra, la porta. Il racconto lo presenta in questa maniera, questa struttura della rivelazione. La nostra vita come incontro di Dio che si è fatto lì prima che noi arrivassimo. Cioè questa è la fede, capito? Che ogni mio istante è preceduto da Dio, Dio mi aspetta e lì si propone, si può fare la cosa con Dio, qualsiasi cosa, se è una cosa umana, buona, la si può fare con Dio. No, se è brutta si deve piangere davanti a Dio, appunto, ci si deve confessare. No? E beh, il racconto assume quest'aria dei fatti arcani, come un sogno. I discepoli sembrano trattenere il respiro per timore che il sogno svanisca. Nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei. E invece noi dovremmo osare, no? Cioè tutte le cose che viviamo, se noi dicessimo veramente chi sei, cosa c'è dietro a sta roba qui? Svelami il tuo volto, questo è l'atteggiamento del credente, capito? Chi sei, no? E all'origine di questo stupore, di questo cambiamento di registro, di questo passaggio di piano della realtà, appunto, c'è una presenza. C'è una presenza. No, la rivelazione è una presenza. È una prevenienza di colui che t'aspettava, appunto, che si rende presente in ogni momento. Questa presenza comparsa in riva al mare quando era già l'alba. Evidentemente, in questa descrizione, il segno di questa presenza, l'evento di questa presenza è la resurrezione di Gesù all'alba, quel mattino, dopo il sabato, la presenza che i Vangeli testimoniano come la presenza del risorto. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Guardate che ste robe qui, chi le ha scritte, secondo me bisogna baciarli. Cioè Dio ci si fa presente continuamente, ma non nella maniera che uno dice l'ho visto, è Lui, nella maniera che non si conosce, nella maniera che lo devi cercare, appunto, no? Nella maniera che devi esporti, che devi deciderti, che devi fare, capito? Avviene in questo racconto quello che avviene in tutti i racconti di apparizione, no? Perché quella del Signore non è una presenza davanti agli occhi. Per incontrare il Signore non basta la presenza di Gesù davanti agli occhi, occorre che cambi qualcosa dentro, nel cuore. Dio parla al cuore, la fede è un ascolto della parola di Dio. Bisogna convertirsi, bisogna nascere di nuovo, bisogna appunto incontrare la vita come resurrezione. Credere nel risorto è incontrare la vita come una vita nuova. E siamo lontanissimi dalle magie, dalle apparizioni. Siamo proprio nella struttura profonda della trascendenza dell'uomo, del luogo dove l'uomo è capace di ospitare Dio, dove Dio arriva nell'uomo. E anzitutto, quando appunto in qualche maniera questa presenza si fa presente, quando noi lo ospitiamo, occorre anzitutto confessarci, no? Occorre confessare la condizione di scarsità che ci portiamo dentro. E difatti il misterioso personaggio, la misteriosa presenza, l'evento di Dio, la parola di Dio, sollecita questa nostra confessione. Figlioli, non avete nulla da mangiare. Dai, dillo, riconoscilo. Cioè, sì, è proprio così, non ho niente da mangiare. Capito? Io non ho niente su cui attaccare questa mia sera per farla durare per sempre, per renderla vera. Non so dove attaccare la mia vita. La sbatto di qua e di là, cerco di, come si dice, di giocarmela così, capito? Ma sapendo già che lancio un dado, poi un altro, poi un altro, poi un altro, perché faccio finta di dire finché ho i dadi da lanciare, la vita ha un senso, no? Ma non è che ogni dado che lancio ha dentro la pienezza della vita. Io sono vuoto, Signore, te lo dico, faccio qualcosina, ma sono vuoto. Figlioli, non avete nulla da mangiare? No, riconoscono i discepoli. È proprio così. E allora la presenza misteriosa lancia un comandamento, un invito, una promessa, che è la parola che Dio ci rivolge con la risurrezione di Gesù, no? Garantendoci che invece il dado che noi facciamo, traiamo stasera mangiando a casa con i nostri o con gli amici, è una cosa in cui credere invece, è piena sta roba qui, capito? Questo è il risorto, che ci restituisce la verità della nostra vita, la verità delle cose umane, capito? E difatti questa presenza dice: gettate la rete e troverete. E la rete fu piena. Sulla parola di Dio getterò la rete, capito? Fidandomi della promessa che questa cosa qui che faccio stasera me la consegna Dio. Ha dietro la grazia di Dio. Io la posso accogliere come una grazia. Posso credere a quello che sto vivendo adesso, a quello che vivrò stasera. Questa è la resurrezione dei morti. Noi questo che facciamo stasera lo possiamo portare nella resurrezione dei morti, lo possiamo portare a casa, hai capito? Se lo viviamo con fede. Gettate la rete e troverete, e la rete fu piena. Poi il racconto continua con raccontando delle storie di fede, no? Degli stili di credere, no? Li conosciamo, anche alla tomba vuota era successo così. Il primo che risponde a questo segno sorprendente della pesca miracolosa è il discepolo che Gesù amava. È chiaro che sta roba qui la vede per primo chi ama, chi aspetta il Signore, chi lo sta cercando, chi lo sta aspettando, lo vede per primo. E subito lo comunica a Pietro, che questo è un testo scritto anche per riconciliare Pietro dopo il tradimento e per garantire che comunque il traditore può essere la pietra su cui fondare la Chiesa. Da, ve lo dico così, en passant. Ma è interessante, no? L'operazione è interessante. E allora, questo qui che amava, che cercava, che scopre per primo la presenza del risorto, lo dice però a Pietro, lascia andare avanti Pietro. Ricordate, la tomba vuota arrivò per primo, però avanti Pietro. No? Che dice tanto sulla Chiesa, eh? Capito, il prete, adesso noi mandiamo avanti il prete a parlare, a consacrare, ma appunto questa comunità vive se tra noi c'è qualche santo, c'è qualche cuore che sta aspettando Dio, che sta cercando il risorto, vive per quello. Però giustamente poi quello che noi diciamo, il ministero, la struttura della Chiesa comporta che Pietro fa il suo mestiere confessando, appunto. Dopo magari Giovanni è più bravo di Pietro, capito? Anche qui niente di mitologico, molto umano. Il quale Pietro, possiamo immaginare cosa fa perché lo conosciamo, appena udì che era il Signore, forse non gli è ancora scattato neanche nel cuore che è il Signore, non l'ha ancora capito lui, non è che appunto lo sente. Appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la veste e si gettò in mare. Sai, Pietro è un entusiasta, un generoso e anche un po' precipitoso, per la verità. Che fretta c'era, tanto Gesù non scappava, mi pare, no? Però così è Pietro, così sono tanti di noi, così è la vita per alcuni versi, così è la fede, così è l'amore. Non c'è bisogno sempre di ragionare, di calcolare tanto, di dare risposta a tutte le domande per decidersi, per buttarsi. Bisogna anche buttarsi. Non c'è bisogno, per esempio, ma questo vale anche nei confronti, ma è interessante che sia Pietro a insegnarci, anche nei confronti della Chiesa. Ma anche nei confronti di tua mamma. Cioè, non è che puoi star lì continuamente a dire vale la pena, è brava, ha sbagliato, non ha sbagliato, mi piace, non mi piace, adesso leggo questo, poi mi rendo conto. Ma è come marito e moglie, non è che tutti i giorni uno sta lì e dice vale la pena che l'abbraccio o no. Ci si butta, no? Allora Giovanni ha fatto così, Pietro ha fatto così, gli altri discepoli con più calma, prima vanno a fare la predicazione, fanno i sacramenti, poi tornano a casa, capito? Gli altri discepoli con più calma si avvicinano con la barca trascinando la rete piena di pesci. Appena scesi a terra, i discepoli videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane, la cena. Dunque, la cena era pronta, aveva già il pesce sopra, c'era già il pane, era già pronta. E tuttavia Gesù, come succede a noi stasera, no? La cena è già pronta, però adesso noi faremo l'offertorio, perché il Signore dice, no dai, io non voglio prepararvi io a darvi da mangiare, soltanto portate, dai, è importante, perché è un gesto di comunione, portiamo un po' per uno. Perché il banchetto sia una comunione, appunto, no? Quasi il Signore avesse bisogno anche dei pesci presi da noi. Come sentite, il banchetto sulla riva del lago ha chiaramente i caratteri di un memoriale dell'ultima cena. E come in tutti i racconti di apparizione, c'è poi il sacramento. Cioè, noi siamo venuti stasera e incontriamo il Signore soltanto se lo amavamo, se cerchiamo di amarlo, se lo aspettiamo, se lo accogliamo. E però, appunto, sta roba qui, come succede tra gli uomini, poi ha un'espressione, che è sacramento, no? Che è la comunione. E il segno di riconoscimento è che Gesù, risorto, rinnova anche oltre la morte il dono perfetto di sé, che è il perdono, no? Rinnova l'atto di riconciliazione di Dio con tutti gli uomini, al quale ci vuol rendere partecipi. E adesso capiscono cosa voleva dire quando diceva «vi farò pescatori di uomini». Vi farò pescatori di uomini. Capiscono? Davvero basta capire? Pietro pensava di sì, no? Ma Gesù gli fa una domanda strana. Simone di Giovanni, mi ami tu? A Pietro la risposta sembrava ovvia, perché si era già dimenticato del suo triplice rinnegamento. Ha visto lì Gesù che ha preparato la cena, ha detto siamo a posto, hai capito? No. Non che volesse nascondere il tradimento, se n'era proprio dimenticato. Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù però ripete, Pietro, mi ami tu? Ripete una seconda volta, poi una terza volta. Solo a quel punto, tre volte l'aveva rinnegato, gli chiede tre volte se lo ama, capisce. Solo a quel punto la risposta di Pietro cessa di essere ovvia, a cuor leggero. Ne fu invece addolorato. E solo la risposta addolorata, pentita di Pietro, Gesù la prende come quella vera. Perché senza dolore non c'è pentimento, e senza pentimento la fede non è vera, e neppure l'amore è vero senza pentimento. O, come dice ancora il testo dopo, per affidarsi bisogna convertirsi. Non è così, dice il Signore, dice, ma certo ci vado d'accordo, dice, io ti amo, dai, ci sto. Guarda che il Signore ti chiede proprio di dargli la vita. Quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. quando non siamo più giovani, quando la vita cessa di apparire ovvia, di corsa, una cosa dopo l'altra, in cui ti illudi appunto, sicura che il problema è cosa farò domani, no? Si capisce più profondamente l'affidamento che costituisce l'atteggiamento giusto della vita, la fede, seguimi. Seguire Gesù vuol dire affidarsi. Affidarsi vuol dire consegnare la vita, no? E questo è proprio la cosa tutt'altro che scontata. Bisogna che te lo chieda tre volte. E bisogna che tu riconosca che l'hai tradita un'infinità di volte, questa promessa, hai capito? E questa fede è anche la qualità che dovrà avere Pietro, il compito affidato a Pietro di pascere le pecorelle del Maestro. La pietra, la verità cattolica, no? Ha sotto una cosa, una pietra preziosa. Dopo ci sono i castelli, le costruzioni dottrinali, liturgiche, storiche, pastorali, politiche, no? Ha tirato giù tutti i cartoni che servono, servono perché al mondo gli uomini hanno bisogno di rappresentazioni, di stanze, di appartenenze, di distintivi, di schieramenti, mia, tua, capito? La perla preziosa che il bambino vede, appunto, rivelato ai piccoli. E sta roba qui, la pietra, il tesoro su cui si appoggia la Chiesa e tutto il suo apparato, è nel nome di Gesù, sulla parola che Dio ci ha rivolto in Gesù, l'umile affidamento. Mi pare che sia spontaneo, no, in questi giorni. Lo stiamo vivendo tutti, penso, spero anche, lo stiamo mettendo tutti nelle nostre preghiere, questo pensiero amorevole al Pietro di adesso, no? Questo povero cristiano che viene dalla teologia, nella stanza della teologia si trova in mezzo a questa tempesta mediatica, no? È ormai un mondo ridicolo per molti versi, no? È tutto sulla piazza di un grande e per lo più futile dibattito, no? Che tiene in piedi se stesso. Come... E comunque questo povero cristiano che cerca di guidare la barca di Pietro e di custodire, mi pare, con molta serietà la fede nella Chiesa, tra discussioni ovviamente, ma questo mi pare che sia una cosa buona, no? Che sulla barca si discuta che direzione è meglio prendere, che anche con Pietro si discuta, ci siano differenze, insomma, io credo che basti proprio un minimo di amore, di buon senso per capire queste cose qui, no? E dico questo povero cristiano coinvolto nelle colpe, nei tradimenti della Chiesa, di tanti cristiani, di tanti preti, no? E costretto in mezzo a una folla vociante, assediante. Tanto se c'è qualcuno. Beh, è chiaro che viene preso come simbolo, poveretto, che c'entra. No, insomma. E comunque, con la responsabilità che ha, certamente è costretto a riflettere, a prendere posizioni difficili, a far fronte a cambiamenti di stile, di modi di essere Chiesa nella società, di modi di essere come cristiani. Quindi non dovremmo abbandonarlo in questo grosso problema. Qui, lo capite, al di là di tutti gli attacchi evidentemente ingiusti, anticlericali che ci sono in questa roba qui, mi pare anche qui che basta mezzo occhio per vedere, no? Però è vero che la Chiesa, oltre la parola più alta che è stata detta è quella del Papa, di dire di far penitenza, conversione, no? Oltre a questo atteggiamento radicale c'è anche evidentemente una discussione su come presentarci nella società. Per esempio, secondo me è evidente che gran parte della società non accetta più che la Chiesa detti la morale, che la Chiesa voglia entrare nella morale individuale, nessuno più l'accetta ormai. Quindi questa roba qui mi va a pensare, noi stiamo ancora agendo probabilmente con la mentalità di quando governavamo la società, no? E tutte queste robe qui, su cui poi tante volte abbiamo parlato. E quindi dicono, saremmo vigliacchi a lasciare solo il Papa, o comunque il Vaticano, o comunque le gerarchie, quali poveretti. Magari ne combinano ste monsignoretti nelle dichiarazioni. Oh, tutti lì a misurare la parolina del tal monsignore. Cioè, ci prendono anche per scemi, no? È evidente. E comunque con Pietro sul mare pieno di pericoli e di paure gridiamo al Signore che sta sulla riva, salvaci. Perché Pietro, sapete, poi questo suo slancio di andare contro Gesù poi stava affogando, no? E accettiamo comunque di stare sulla barca. Qui serve gente che ama la Chiesa, ce n'è pochissima e ce n'è proprio poca. Al di là del fatto che lo meriti, non lo meriti, ma non è per quello che io sto nella Chiesa, no? È perché sulla barca c'è il Signore, mi sta conducendo a una missione. Se io guardassi a me, o guardassi chi mi è seduto vicino, a dire mi è simpatico, non è simpatico, è bravo. E comunque accettiamo, appunto, gridando al Signore di salvarci, accettiamo per sua pura misericordia, perché potrebbe anche buttarci a mare, no? Di stare pieni di vergogna e di umiltà sulla barca che ci porta al largo come pescatori di uomini, che vuol dire pressappoco, perché forse abbiamo pensato che noi andavamo a pescare gli uomini, forse questo è sbagliato. Viaggiamo come peccatori che comunque continuano a credere e a amare la salvezza dei loro amici uomini. Fratelli carissimi, il regno dei cieli è opera della grazia del Signore. Diciamo insieme, venga il tuo regno, Signore.
Per la Chiesa di Cristo, riscoprendosi segno visibile della carità di Dio nel mondo, sappia consegnare alla storia gesti di coraggio e progetti di autentica liberazione umana. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per la nostra comunità, oggi impegnata nella celebrazione delle prime comunioni dei suoi bambini, fedele a Gesù, aiuti questi piccoli a esprimere nella vita ciò che celebrano nel sacramento. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per tutti i cristiani che si sforzano di dare quotidianamente testimonianza della loro fede, vivano con gioia la coerenza allo stile di vita del Vangelo per rendere visibile tra gli uomini la pace e la solidarietà. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Per tutti coloro che operando in se stessi un'educazione della coscienza vivono con libertà interiore e collaborano con ogni uomo di buona volontà. Preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Dio nostro Padre, che in Cristo risorto hai dato inizio alla creazione nuova, fa che i figli della Chiesa, con la grazia dello Spirito Santo, annunzino la perenne novità del Vangelo, per Cristo nostro Signore.